Newsline Sera.
Le 18.45 in punto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Dunque, l'Assemblea dei Sindaci del Lato Toscana Centro ha approvato il piano economico finanziario per i prossimi anni, un passaggio che apre la strada ai nuovi aumenti della Tari. Entro il 31 luglio saranno poi i consigli comunali a dover approvare definitivamente le tariffe indicate, ma dall'assemblea arriva anche il via libera al potenziamento dell'impianto di Montale. Giorgio Bernardini.
Il conto dei rifiuti passa ora ai comuni, che dovranno presentarlo ai cittadini. L'assemblea dei sindaci del Lato Toscana Centro ha approvato il piano economico finanziario 2026-2029. È il documento che stabilisce il quadro dei costi per la gestione dei rifiuti nei 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Il documento è passato con 46 favorevoli, 2 astensioni e 13 contrari. Il voto è ponderato e i 3 comuni più grandi, Firenze, Prato e Pistoia, hanno votato a favore. Adesso la palla passa ai consigli comunali. Entro il 31 luglio dovranno essere approvate le nuove tariffe Tari. Il passaggio arriva dopo settimane di polemiche sugli aumenti e sulla qualità della raccolta, proteste che hanno riguardato soprattutto Firenze e Prato. Il piano prevede infatti una crescita dei costi del servizio. Nel Lato Toscana Centro la cifra complessiva da coprire è passata da 388 milioni di euro del 2023 a 437 milioni del 2025, un aumento del 12,6% in 2 anni. E il conto ancora una volta finirà sulle bollette. A Firenze, dove già lo scorso anno la Tari era aumentata di circa l'8% per le utenze domestiche, è previsto un nuovo incremento del 6%. Per negozi, bar, ristoranti e uffici l'aumento sarebbe invece intorno al 3,2%, stime simili anche per Prato. Ma dall'assemblea arriva anche una decisione sul futuro degli impianti. I sindaci hanno dato il via libera allo scenario che prevede il revamping dell'impianto di Montale, in pratica un potenziamento e un rinnovamento della struttura con l'obiettivo di arrivare al raddoppio della capacità. La scelta è stata approvata con 54 voti favorevoli, pari all'89%, e dovrà essere inserita nel nuovo piano d'ambito atteso dopo l'estate. Il Comune di Prato ha inoltre fatto approvare un emendamento sull'equità delle tariffe. L'obiettivo è valutare in futuro il rapporto tra quanto i territori investono e quanto pagano per il servizio. Ora dunque la decisione finale passa ai comuni. Saranno loro, entro il 31 luglio, a trasformare il nuovo quadro dei costi delle Tari che arriveranno ai cittadini.
La cronaca, un incidente frontale con un camion in Kenya è costato la vita ad una turista fiorentina, Sidney Serpetri, 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio sono ricoverati all'ospedale di Mombasa e non versano in gravi condizioni. L'ambasciata italiana a Nairobi si è immediatamente attivata, viene detto, per prestare ogni assistenza e segue la vicenda in contatto con la famiglia e con l'ospedale dove si trovano i 2 connazionali. E con i no stop ai treni per i lavori al Ponte Alpino torna anche il piano straordinario della protezione civile del Comune di Firenze dal 27 al 30 luglio. Volontari e personale comunale saranno nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campione di Marte per assistere i viaggiatori e limitare i disagi. Il servizio di Sandra Salvato.
Nuovo stop, nuovo piano straordinario. Da domenica 27 a mercoledì 30 luglio torna a fermarsi la circolazione ferroviaria per i lavori al Ponte Alpino. Scatterà quindi in parallelo l'intervento di assistenza a pendolari e turisti per i servizi sostitutivi nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Il dispositivo, coordinato dalla Protezione Civile del Comune di Firenze, insieme alle associazioni di volontariato, metterà in campo 40 operatori al giorno, affiancati da personale del COT, il Centro Operativo Territoriale. 8 le postazioni operative previste tra le 2 stazioni, dove i viaggiatori in transito potranno trovare informazioni sui binari, sulle navette ad alta frequenza predisposte da Ferrovie dello Stato, sui taxi, gli autobus e la tranvia. Con il caldo di questi giorni sarà confermata anche la distribuzione di bottiglie d'acqua, con particolare attenzione alle persone più fragili. Per chi arriva dall'alta velocità sono garantiti 6 autobus, oltre la scorta della municipale per il rispetto delle coincidenze. L'assistenza sarà garantita in 2 turni, dalle 8 alle 20, mentre giovedì 30 luglio terminerà alle 11, quando è prevista la ripresa del movimento dei treni. L'assessora comunale alla protezione civile Laura Sparavigna sottolinea che il servizio, già sperimentato durante la precedente interruzione di inizio luglio, ha rappresentato un importante punto di riferimento per i viaggiatori e conferma il valore della collaborazione tra comune e volontariato per affrontare al meglio una fase inevitabilmente complessa per i collegamenti ferroviari.
Presenza di sangue vivo nei polmoni a schiacciamento sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo del 42enne morto a Bologna, Fakir Abdelrahim, dopo essere stato fermato dalla polizia. Rimane da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale uso eccessivo della forza quando Fakir era in vita, oppure sia sopravvenuto durante le manovre per rianimarlo. Da stabilire anche se il sangue sia legato a un uso di cocaina o eccessiva compressione. E intanto naturalmente prosegue lo scontro politico intorno all'episodio di cronaca che divide naturalmente, come sempre accade sul tema della sicurezza, abbastanza nettamente il centrodestra e il centrosinistra. Guai ad identificare la sinistra con la criminalizzazione della polizia, è tutto il contrario. Noi proprio nelle regioni in cui governiamo vediamo un grande rispetto, una collaborazione autentica sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica, abbiamo un rapporto ottimale con le forze di polizia. Questo è quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani intervenendo al programma L'aria che tira sulla 7. Al tempo stesso però Giani ha sottolineato: guai in nome della tutela delle forze di polizia mascherare comportamenti che singolarmente sono non positivi. Per il governatore, in nome dei diritti che ogni cittadino deve avere in un paese democratico, in un paese liberale come vuole essere l'Italia, le cose vanno messe in evidenza. Giani ha detto a proposito del caso di Fakir: c'è stato un comportamento che onestamente lascia molto a desiderare.
Controradio Newsline Sera.
E ora torniamo a occuparci della questione di Montedomini, o meglio degli alloggi ad uso turistico, 11 affitti brevi e una trentina, compresi anche bed and breakfast, all'interno del patrimonio della SP Montedomini. E naturalmente c'è una grossa polemica in merito. Ieri vi abbiamo fatto sentire la voce del presidente del CDA, Maurizio Fritelli, l'avvocato Maurizio Fritelli, a proposito appunto di quello che è il patrimonio complessivo di Montedomini e anche, diciamo, le questioni più tecnico-regolamentari che hanno permesso questa situazione, che però naturalmente fa molto discutere. Buonasera e grazie di essere con noi, Fabio Seggiani, segretario SUNIA Firenze e Toscana. Buonasera Seggiani.
Buonasera.
Come
buonasera,
valutate voi questa vicenda di Montedomini?
Ma la valutiamo nell'insieme delle problematiche dell'abitare a Firenze e soprattutto in quello che noi stiamo chiedendo al Comune oramai da tempo, e credo che sia il nodo fondamentale, che è quello della mappatura dei vuoti, della mappatura degli immobili, degli alloggi pubblici e privati, perché se noi vogliamo dare risposte sostenibili sia per quanto riguarda gli alloggi delle case popolari, sia per quanto riguarda gli alloggi ERZ, cioè a canone concordato, noi dobbiamo partire da lì. Questa è un'ulteriore dimostrazione, diciamo, che la nostra richiesta, cioè la mappatura, sia necessaria, perché come vedete e come si è visto, al di là delle ragioni per cui sono stati messi a rendita degli alloggi da parte di Montedomini, il tema è avere la precisa mappatura degli alloggi pubblici dismessi, pubblici sottoutilizzati e vuoti privati.
Questo è uno degli elementi in campo. Poi però c'è anche una valutazione politica, no? Sia il centrodestra sia la sinistra però si fa una battaglia sacrosanta contro gli affitti brevi e poi si scopre che proprio nel cuore in quella che è l'istituzione cuore delle politiche sociali ed abitative della città di Firenze si cede, no, al fascino del mercato turistico.
Allora, se io avessi dovuto scegliere di mettere una parte della mia proprietà, parlo di Montedomini, a rendita, perché questo poi serve chiaramente per quanto riguarda le risorse per abbattere i costi, certo avrei scelto un'altra via, che non è certo quella degli affitti brevi o del mercato libero. Avrei cercato piuttosto di metterli a rendita a canone concordato, a canone calmierato. Questo è certo,
Anche se ovviamente Canone Calmirato, Canone Concordato non dà quel tipo di risorse, no? Che poi invece la possibilità di entrare in mercato turistico probabilmente offre.
Eh certo, ma è una scelta politica, appunto. È una scelta di politica, è una scelta che deve fare equilibrio fra quello che è la necessità di risorse per dare una risposta sociale e quella che è una scelta appunto politica di rendita, che sia però una rendita che dia risposte all'affitto sostenibile. È chiaro, bisogna trovare un equilibrio, perché diciamo, dire non bisogna mettere a rendita è facile, ma poi devi fare i conti con la sostenibilità sociale dell'ente. È chiaro che l'equilibrio in queste cose è fondamentale. Io sottolineerei il fatto di quanti sono gli alloggi, per esempio, di proprietà di Montenomini che non sono né a uso sociale né a rendita, cioè che sono, come tanti altri alloggi in questo momento a Firenze, sfitti sia per quanto riguarda appunto il voto privato sia per quanto riguarda gli alloggi di tutte le
altre. Il dato stato fornito dall'avvocato Fritelli parla del 17% su 232 unità immobiliari per quanto riguarda le unità libere, che non è poco, considerato
mica
tutto.
Poco, esatto, mica poco. Quindi sottolineo questo aspetto perché è chiaro che infatti mi sembra che diciamo la risposta è stata subito: troviamo risorse perché quegli alloggi siano poi trasformati in ERZ.
Allora, recentemente, poi ci salutiamo, anche l'ANCE ha sottolineato come oramai le persone normali non riescono più ad accedere alla casa, al diritto alla casa, né nei termini dell'affitto per quello che riguarda l'isonomia, ma nemmeno nei termini dell'acquisto oramai, no? Mentre prima magari accendevi un mutuo, eccetera eccetera, la precarizzazione del lavoro, gli stipendi sempre più magri, l'aumento dei mutui e del costo complessivo delle case ha reso una chimera anche l'acquisto, diciamo, attraverso indebitamento trentennale di una casa. Allora io mi chiedo, la politica è consapevole, l'economia nei costruttori stessi è consapevole, cosa manca per una risposta concreta?
Manca sedersi a un tavolo tutti portatori di interessi diversi con un obiettivo solo: dare risposte alla crisi abitativa, perché è un interesse comune, è un interesse di tutti, e finché noi non ci mettiamo a ragionare concretamente di questo aspetto e continuiamo ognuno nel suo perimetro a rivendicare, diciamo, a fare rivendicazioni di parte, non risolviamo il problema. È un problema enorme e continuerà a esserlo se non facciamo questa cosa, e bisogna farlo nel Comune di Firenze, ma in tutta la città metropolitana.
Grazie Fabio Seggiani Sunia, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi dell'invito.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese, all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato, dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Giovedì 30, Edoardo Leo in Ti racconto una storia, racconti semiserie e tragicomici, a seguire Festa finale.
Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichi Castenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catene Terme in direzione Pisa. In A12 invece 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 106 e 700 tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipi lì, dove per un incidente ora risolto si segnalano ancora code a tratti tra Firenze Scandia Beatrice Ginestra Fiorentina in direzione mare con code in uscita alla Strassigna. Sulle raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze a partire da oggi chiuso Ponte Aiozzi per lavori infrastrutturali, percorso alternativo per il traffico veicolare dal bypass delle Cascine e del Riccio. Ulteriori dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Salve, un minuto, teniamo in diretta dall'acquario di Controradio con la cronaca di nuovo. Oggi Nicolò Ciatti avrebbe compiuto 31 anni, lo ha ricordato il padre con un messaggio. Luigi Ciatti, Nicolò Ciatti, lo ricorderete, il giovane di Scandicci ucciso nel pestaggio subito il 12 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, per cui il ceceno Rasul Bissultano è stato condannato a 23 anni di carcere con sentenza definitiva, ma oramai è latitante al 2022. Oggi Nicolò avresti compiuto 31 anni, ma purtroppo i tuoi anni sono fermati a 22. Nei nostri occhi scorrono le immagini del tuo ultimo compleanno, il 24 luglio del 2017, la tua emozione, i tuoi sorrisi, la tua felicità, ma sono ricordi e nient'altro. In noi c'è tristezza, dolore, tanta rabbia per quello che ti è successo. Questo è quanto ha scritto su Facebook Luigi Ciatti. Nel giorno del suo compleanno il pensiero va a lui, alla sua storia, ai suoi sorrisi, alle persone che gli hanno voluto bene, alla famiglia che porta un dolore che nessuna parola può colmare, ha aggiunto la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, che è tornata a chiedere con determinazione che sia ritrovato e assicurato alla giustizia. Raul Bissultano fu appunto condannato con sentenza definitiva a 23 anni di carcere. Questa mattina a Livorno l'Assemblea regionale delle Leghe dello SPCGL Toscana, al centro del progetto di rafforzamento della rete territoriale come presidio sociale per i diritti, la partecipazione e la democrazia. Sentiamo Alessio Gramolati, che è segretario regionale dello SPI.
Ci ha motivato il fatto che siamo in presenza di un cambiamento straordinario. Quando si dice che siamo di fronte a una sfida demografica, noi ancora non abbiamo avuto la capacità di dargli una dimensione. E due date per spiegarsi: nel 1978, quando fu fatta la riforma della sanità, nascevano 1 milione di bambini in questo paese, e oggi ne nascono 360.000, e le persone hanno aumentato considerevolmente la loro aspettativa di vita. Da questa trasformazione la osserviamo ma non la governiamo. Io credo che se continuiamo così, che accadono cose che erano facilmente prevedibili ma che sono il frutto di politiche sbagliate.
Durante l'assemblea è stata presentata una ricerca dell'Università di Firenze sulla vita e i percorsi di attività in Toscana dopo il pensionamento. La ricerca è stata curata dalla professoressa Annalisa Tonarelli, docente di sociologia del lavoro all'Università di Firenze. Sentiamo.
Allora, la cosa interessante della ricerca è che un questo mercato del lavoro del post-pensione, perché quello su cui ci siamo focati maggiormente, quindi coloro che continuano a lavorare, riflette un po' delle diseguaglianze che esistono nel mercato del lavoro tradizionale, quindi quello che riguarda le persone in età considerate appunto tradizionalmente attiva, e quindi che non tutti hanno le stesse possibilità, se lo vogliono, di continuare a svolgere un'attività lavorativa dopo la pensione. Da questo punto di vista fanno la differenza il capitale culturale, le competenze acquisite durante la vita lavorativa e anche le esperienze professionali svolte. Quindi paradossalmente i lavoratori più fragili durante la vita attiva tradizionale, che magari avrebbero più bisogno di continuare a lavorare per integrare un reddito da pensione particolarmente basso, non riescono a intercettare quelle opportunità che, congruenti con lo stato di salute, magari logorato da un lavoro faticoso, con il tempo, con le energie e con le competenze, consentirebbe loro di acquisire un reddito integrativo dopo la pensione.
A 82 anni dalla morte del comandante partigiano Potente, la divisa militare che indossava prima dell'8 settembre 43 come militare Regio Esercito, sarà svelata a Firenze l'11 agosto, data della liberazione della città, con un evento a Villa Vogel. Un evento reso possibile dopo un fortuito ritrovamento e passaggi avvenuti nei decenni, acquistata nel corso degli anni 80 al mercatino delle Pulci di Piazza dei Ciompi da un anonimo compratore. In tempi più recenti la divisa è stata venduta a Niccolò Tognarini, figlio di Ivano Tognarini, già direttore dell'Istituto Storico della Resistenza della Toscana. Tognarini è rimasto incuriosito da un annuncio su una rivista di storia militare, l'ha comprata a ricostruire la storia dell'uniforme, un cimelio di alta importanza storica nelle vicende della Resistenza. Potente infatti organizzò le fila di quella che nasce dalla richiesta di chiarimenti del primo acquirente, che cerca notizie su una divisa recante le mostrine del 10° Reggimento Arditi e Regio Esercito, unità di elite, a cui si accompagna però un berrettino rigido e scombinato da sottotenente. Questo è quanto ricostruisce il Corriere Fiorentino, e per dare un'ulteriore indicazione aggiunge l'etichetta dei pantaloni, c'è la scritta Ligi Barducci, e da lì insomma il ritrovamento. Come detto, l'esposizione del cimelio è un evento l'11 agosto a Villa Vogel. Il 25 luglio del 43 invece, la notizia della caduta del fascismo, la famiglia Cervi apparecchiò una tavola per tutto il paese e furono serviti chili di pasta asciutta che vennero distribuiti sotto i portici di Campegine. Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi e oggi la rete delle pasta asciutte conta in Italia, anche all'estero, più di 300 feste, numerose anche quelle tra Firenze, la provincia, promosse dall'ANPI, dall'ARCI, dalla CGIL e da numerose altre realtà antifasciste del territorio. Sentiamo Vania Bagni, che è presidente dell'ANPI di Firenze.
È di tanti anni fa a Casa Cervi, la prima l'ho vissuta a Casa Cervi, devo dire un'emozione fortissima, una radice enorme che è rimasta dentro, si è radicata dentro di me, come tutte le occasioni in cui viviamo questo senso di appartenenza, esercitiamo anzi questo senso di appartenenza, di condivisione, di collettività, è sempre... sono sempre occasioni non soltanto di crescita personale, ma anche di crescita collettiva. Per esempio noi a Peretola torneremo all'antico, cioè utilizzeremo il burro e il formaggio, ma semplicemente perché abbiamo bisogno di rigenerare un contatto con quel mondo, con il senso e con ciò che rappresentava quella pasta asciutta in quel momento, cioè era il simbolo della fine dell'oppressione, la speranza che un futuro diverso era concretamente possibile. E allora oggi noi abbiamo bisogno proprio di riappropriarsi anche di quel significato politico, sociale così profondo e tornare a condividere in questo, io lo considero oramai quasi un rito collettivo, no? Perché in tutta Italia è così.
Nuova assemblea a Prato oggi degli imprenditori cinesi coinvolti dall'avvertenza H, con la loro merce bloccata nei magazzini di Seano in provincia di Prato da un picchetto di lavoratori 95, per la precisione, che rischiano il posto, supportati dal sindacato su Cobas. A promuovere l'incontro l'avvocato Nunzio Giudice, il custodio rappresenta circa 250 imprenditori. Il legale ha fatto il punto sulla situazione prima dell'udienza del tribunale di riesame, che è in programma lunedì 27 luglio, dopo la mancata convalida e sequestro preventivo delle merci finalizzato alla restituzione a 21 ditte dei Pronto Moda. Sono 400 le attività che rischiano di chiudere se la merce rimane ferma. Questa è la denuncia dell'avvocato. A stretto giro arriva però la risposta su Cobas, che dicono: a febbraio 2025 scoppiò una bomba incendiaria nascosta dentro una scatola di vestiti. In contemporanea la stessa cosa accadde anche in altri magazzini concorrenti e pochi mesi prima altri attentati. Eppure nessun imprenditore fallì, dice il Sulcobas, perché dentro il magazzino incendiato, così come in quello di via Copernico, vi era solo un 365esimo della merce che questi Pronto Moda spediscono ogni anno, e non si alzò neppure una voce, eppure la loro merce era stata bruciata. L'unico dramma della vicenda, chiude Sulcobas, è quello di 95 lavoratori prima schiavizzati, poi bastonati per aver rivendicato diritti e infine licenziati per essere sostituiti da nuovi schiavi. A pochi mesi dalla scomparsa di Carlin Petrini, Lucca si prepara a festeggiare i 40 anni di Slow Food. L'appuntamento è fissato per la prossima domenica, 26 luglio, nella storica Piazza San Francesco, dove sarà allestita una tavolata sotto le stelle per 150 persone. Sarà un'occasione per condividere una cena all'insegna dei prodotti a chilometro zero, della qualità delle produzioni locali nel rispetto del lavoro agricolo. A parlarcene sono Nadia Davini dell'associazione Fermento, una delle le promotrici dell'evento, e Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana, nell'intervista di Rossana Mamberto.
Piazza San Francesco non è scelta a caso, perché questa è una piazza che comunque ha una tradizione legata allo stare insieme, alla convivialità, legata anche alla tavola e al cibo, dove comunque l'elemento dell'autenticità, quindi del ritrovarsi e costruire relazioni anche dal basso e aggregazione anche dal basso, è un po' un elemento distintivo di questa piazza e di questo luogo, grazie anche al lavoro sicuramente dei commercianti che sono in piazza, a partire dalle che lavorano insieme e propongono questo modello, ma grazie anche al Comitato Popolare di Piazza San Francesco, che da oltre 40 anni fa proprio questo tipo di iniziative sul territorio e in particolare in questa parte di Lucca, in questo quartiere, e poi da circa un anno e mezzo anche noi dell'associazione Fermento, che comunque portiamo avanti un modo di stare insieme, di fare cultura, di creare aggregazione, che mette comunque al centro le persone, cioè la possibilità dell'incontro accessibile a tutti. Questa è un po' l'idea, ed è l'idea anche dell'evento di domenica.
Ecco, infatti è un evento che in qualche modo vuole anche lanciare un segnale ad una città che si sta trasformando molto rapidamente.
Il punto di partenza è sempre pensare al fatto che i turisti sono persone esattamente come i cittadini e i residenti, e tutte le persone, sia quelli che sono in vacanza, sia quelli che vivono in un posto comunque che è un posto anche turistico, hanno diciamo un filo conduttore che li unisce, cioè il fatto di stare bene nel posto in cui si trovano, o a vivere o anche temporaneamente per turismo e per vacanza o per visita. Quindi trovare posti dove si mangia bene, si mangia a prezzi accessibili, c'è comunque una cura, un'attenzione. In questo senso, diciamo, la spinta che c'è da parte anche degli operatori che gravitano intorno a Piazza San Francesco e a questa parte della città è proprio questa, cioè quella di dire: torniamo anche un po', o comunque facciamo emergere anche quella che è un po' un'autenticità di un territorio, di una città, e anche la ricerca di un equilibrio all'interno di una città comunque delicata come Lucca, che possa tenere insieme sia i residenti, i cittadini, i lavoratori di questa città, sia chi la sceglie per visita, ma che magari ci torna anche volentieri nel momento in cui ha la possibilità di vivere comunque a contatto con quella che è l'autenticità. Perché se poi una città diventa uguale all'altra e trovi le stesse cose con lo stesso format e diciamo anche la stessa impostazione fatta solo esclusivamente per una finalità turistica, alla fine non c'è distinzione tra Lucca e una qualsiasi altra città, e questa poi alla lunga è una perdita e una sconfitta per Lucca stessa.
Massimo Rovai è il presidente di Slow Food Toscana.
Cerchiamo di dare un'immagine un po' diversa della città di Lucca, che un po' come tutte le città toscane, no, sta attraversando questa esplosione di un turismo mordi e fuggi, e dove anche la ristorazione in molti casi ha preso una direzione a nostro avviso sbagliata, perché risponde un po' alla logica del fast food, no? E che magari molto spesso è anche ingannevole rispetto a certi piatti che vengono spacciati per tipici, quando per noi la tipicità è un qualcosa che deve essere legata al territorio, con prodotti del territorio, cioè non è solo una ricetta tipica, ma la ricetta per noi è tipica quando anche i prodotti sono locali.
Entriamo nel dettaglio dell'evento di domenica.
Allora, l'evento è appunto incentrato su una cena in piazza, su cui ci sarà un menù a base di prodotti, i famosi presidi, produzioni di prodotti agricoli che si stavano perdendo, no, a causa diciamo della modernizzazione del sistema agricolo alimentare, e quindi noi in questa cena cerchiamo di celebrare questi prodotti che sono tipici del territorio della Piana di Lucca e comunque della provincia di Lucca, fra cui ci sono due presidi, il fagiolo rosso di Lucca e il pomodoro canestrino, e poi ci saranno anche altri insomma piatti tipici del territorio. Oltre a questo sarà proiettato un breve filmato di una delle ultime conferenze di Carlo Petrini su cui poi io e Luca Martinotti faremo un po' di discussione e cercheremo di far capire il significato del messaggio che lancia in questo comunicato. Avremo anche una mostra di Sergio Staino, Cavele a merenda. Oltre a questo, in piazza ci saranno anche alcuni banchetti, ci sarà la cooperativa Calafata, che è una cooperativa sociale che lavora in agricoltura, ci sarà un banchetto del commercio ecosolidale, ci saranno anche alcuni banchetti di alcuni produttori che sempre in piazza San Francesco fanno il mercato della terra di Slow Food il mercoledì pomeriggio. Sarà presentata anche la cassetta di cottura per poter cuocere i prodotti, che risponde pienamente al discorso dell'economia circolare, perché viene fatta anche utilizzando la lana di scarto dalla tosatura delle pecore, che spesso è un rifiuto, in questo modo invece è stata riciclata e trova questa utilizzazione in questa
Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis col Train e Django e i 10 anni dalla morte di Prince David Bowie. Ultimo appuntamento il 25 luglio. St. John Trio Rebirth Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social. Rischio Zero, la sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGL Toscana.
Prossima puntata martedì 28 luglio alle 9.
Controradio.
Prato è la città con la più alta dispersione scolastica in età dell'obbligo in Italia, una questione strettamente legata alla conformazione del tessuto sociale che vede Prato come la città con più immigrati in Italia, un'emergenza che è tornata a far parlare di sé dopo la polemica sulle parole del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara nei giorni scorsi. Ilaria Santi è assessora alla cultura e all'istruzione del comune di Prato.
Esiste una dispersione scolastica importante e esiste in questo momento in maniera molto più forte rispetto agli anni passati, e su questo ci dobbiamo domandare perché siamo andati a peggiorare da questo punto di vista. E sicuramente non ha fatto bene l'impoverimento del corpo docente nelle scuole. Noi siamo andati ad accorpare le scuole con un numero minore di alunni e di alunne, questo ha fatto sì della creazione di istituti comprensivi, soprattutto del primo ordine di studi, molto numerosi. Dopodiché abbiamo una forte dispersione scolastica nei primi due anni delle superiori. Non ci si può nascondere, il problema linguistico è un problema importante, diventa una barriera, diventa un ostacolo per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, come diceva lei, con un background migratorio. Per background migratorio si intende tutti i ragazzi e le ragazze che hanno una storia di migrazione alle spalle, no? Che sono arrivati dall'estero e sono in età scolare generalmente, e noi sentiamo sempre di più il bisogno di dare una formazione linguistica dell'italiano, che per loro è l'L2, che arrivi almeno all'A2.
Le mobilitazioni, le assemblee, le occupazioni simboliche degli spazi pubblici, ma anche i momenti di attesa, di confronto, di costruzione di una comunità, è il volto del nuovo attivismo climatico europeo raccontato da Silent Springs, la mostra fotografica di Michele Borzoni e Rocco Ronardelli a cura di Valentina Genzini, in programma fino al 30 agosto al MAD, Murat Art District, Fondazione Muse, realizzata nell'ambito del progetto Connecting Times con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Giorgio Bernardini ha intervistato proprio Rocco Ronardelli.
C'è questo movimento, questo tema dell'ecologia, ma in particolare della,
del clima che ha riattivato le piazze, ha riattivato l'idea che diciamo riunirsi in gruppo, riunirsi in collettivi, in associazioni, in movimenti, insomma, potesse avere un impatto. Quindi quando ci siamo resi conto che intorno a questa tematica si stava realizzando un'unione di movimenti e di attivisti, quasi tutti molto giovani, è lì che ci siamo appassionati al tema, perché l'abbiamo trovato finalmente un qualcosa che potesse raccontare non soltanto della crisi climatica, ma anche di soluzioni, di modi di, affrontarla, e quindi per noi chiaramente era del materiale da raccontare, da documentare.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera è una storia che vi raccontiamo volentieri, anzi volentierissimo, proprio a ridosso del 25 luglio, che, come vi abbiamo anche raccontato, è la data in cui la famiglia Cervi diede quella famosa pasta asciuttata antifascista, no? Ma che poi oggi viene ripresa in tantissime esperienze anche in Toscana, ed è una storia che ci parla di un luogo molto particolare, in un luogo molto particolare. Siamo nel Parco Storico Naturale del Monte Sole, che naturalmente, per chi ha memoria, ricorda anche alcune delle pagine più tragiche della nostra storia recente, a cavallo della linea gotica, del passaggio del fronte a seguito dell'occupazione nazifascista. La storia la raccontiamo con Giulio Sensi. Buonasera Giulio, grazie di essere con noi.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Allora Giulio, come ti presentiamo? Come possiamo presentarti? Giornalista, attivista?
Comunicatore,
lucchese, eh?
Esatto.
Allora, tu hai parlato di questa storia in tuo articolo per il Corriere della Sera. La vogliamo raccontare insieme? Cos'è questo rifugio re-esistente?
Che tra l'altro si definisce anche antifascista.
Ovviamente.
Perché è una definizione, sì, della cooperativa, è una cooperativa di comunità che gestisce un rifiuto che era andato nel dimenticatoio. Prima del Covid era un rifugio gestito con le normali, diciamo, abitudini dei rifugi, però alla fine aveva trovato brutte, era caduto in un declino, era stato abbandonato da chi lo gestiva prima. Poi questo gruppo di giovani cooperatori l'ha ripreso in mano, l'ha rilanciato, ed è un luogo veramente interessante, messo in un'area assolutamente isolata, per carità, vicino a Bologna, quindi respira comunque l'aria di una grande città, però è un'area isolata, è un'area che poi ha a disposizione questo rifugio che produce una serie di attività, oltre che la solita, diciamo, attività ricettiva, ma anche un'attività culturale incredibile. Tra l'altro mi ha colpito il fatto che abbiano messo un ecopalco, cioè c'hanno un palco che va con pannelli fotovoltaici per fare iniziative culturali. Poi hanno messo su una yurta, quindi proprio rifacendosi alla tradizione delle yurte orientali, per essere ricettivi anche d'inverno, perché un posto come questo d'inverno rischia di essere abbandonato e dimenticato, ma loro vogliono anche destagionalizzare la ricettività. E poi si lega anche, come tu anche hai accennato, a una serie di cose, diciamo, di iniziative di memoria, come per esempio il Cammino 44, che promuove il Cammino 44, che è il cammino che unisce Monte Sole con Sant'Anna di Stazzema nel solco della memoria anche del nazifascismo e della resistenza.
Ecco, non vorrei sbagliare perché ho visto il sito abbastanza velocemente, ma anche loro dovrebbero fare una pasta asciuttata antifascista nella giornata del 25 luglio. Di sicuro c'è che si chiama il Poggiolo, di sicuro c'è che non vogliamo incentivare l'overtourism, no? Nel senso che poi magari no, però vogliamo certamente segnalare un luogo significativo, un luogo peraltro che è stato riattivato, Giulio, nei termini che tu ottimamente raccontavi, da un gruppo di giovani e giovanissimi, no? E che hanno messo insieme tutto questo attraverso uno strumento che è la cooperativa di comunità, che è uno strumento molto interessante, no? Noi ce ne siamo occupati per un documentario molto bello di Massimo Dorzi e Paola Traverso, ed è uno strumento, diciamo, che può servire proprio per dare nuova vita a luoghi del genere, no?
Serve un'intraprendenza in questi luoghi, non sono semplici perché sono luoghi comunque isolati, l'Italia è piena, c'è proprio una, una colonna vertebrale di questi luoghi, non solo quelli montani, ovviamente le Alpi, gli Appennini, ma anche quelli, diciamo, che stanno a ridosso dei centri, che sono più popolati. Questi sono luoghi che si spopolano. Dal 1951 hanno perso 1,4 milioni di abitanti, mentre i centri acquistano abitanti. Perché? Perché è difficile viverci, mancano servizi, manca anche la salute. Sono posti in cui vivono anche, diciamo, vive una popolazione più anziana, e quindi ha bisogno anche di assistenza e di cura, ma è difficile arrivare. Però è anche, sono anche dei posti che sono animati da questa intraprendenza giovanile, non solo giovanile, ma anche e soprattutto giovanile, di queste cooperative di comunità, o comunque, diciamo, molto non profit, perché sta il non profit lì che fa un po' la differenza, che cerca di rigenerarle, di riqualificarle, di creare anche delle connessioni, dei servizi. Per carità, siamo sempre molto indietro in Italia, perché questi posti, c'è anche una strategia nazionale governativa che da qualche anno cerca di riqualificarle con molta lentezza, peraltro, perché ci investe dei soldi, ma questi poi soldi vengono investiti con molta lentezza. Ecco, sono posti difficili da vivere, per carità, con questi caldi che ci sono in questi giorni tutti desiderano di stare in un'area interna per avere meno caldo, però poi quando finisce l'estate diventano molto complicati da abitare. Però appunto c'è chi li abita, chi anche ci sperimenta e porta avanti attività economica di sviluppo endogeno, cioè sviluppo che nasce da queste iniziative. Per evitare di mercificarle, naturalmente, però sono piene di potenzialità, basta avere un po' il coraggio, e bisognerebbe anche che le politiche pubbliche incentivassero in qualche modo questo ritorno. Peraltro sono posti che, dai dati Istat che cito anche nell'articolo, vengono sempre più popolati anche la popolazione straniera, e la popolazione straniera sta, diciamo, un po' controbilanciando il saldo negativo di spopolamento, anche la mortalità, che ovviamente è più alta rispetto ad altri centri.
Peraltro, ecco, Giulio, e chiudiamo, ma credo che sarai d'accordo con me, ma durante il Covid ci eravamo abituati a pensare che questi luoghi fossero il futuro, no? Luoghi di decongestionamento, dove si poteva vivere anche in un ambiente salubre, e poi ci siamo dimenticati tutto, come altre cose. In realtà, in un momento in cui molti lavori possono essere svolti in qualsiasi posto del mondo, in cui una buona connettività ti può permettere, no, di non sentirti periferico in nessuna delle parti, almeno nel nostro paese, servirebbe, come dicevi, una volontà politica per mettere a sistema tutto questo e dare la possibilità a questi luoghi, no, di ripartire davvero in maniera come meriterebbero.
Saranno il futuro se avranno questi servizi, queste possibilità, se avranno queste infrastrutture che mancano, e quindi queste infrastrutture sono anche pubbliche, non solo naturalmente, proprio mettono l'iniziativa privata nelle condizioni di poter fare cose buone, cose belle.
Intanto però noi consigliamo moderatamente, per non favorire l'overtourism, di andare al rifugio reesistente nel parco storico e naturale del Montesole. E insomma, una bella cosa, una bella iniziativa che ci piaceva segnalare. Grazie a Giulio Sensi per averci aiutato a raccontarla. Buona serata Giulio, un abbraccio.
Buona serata, grazie a te, a voi.
Allora, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. È stato espulso dal suo paese, ovvero il Marocco, un 49enne che da 2 mesi, con molestie e disturbi continui, teneva letteralmente in scacco un condominio di Firenze dove era regolarmente domiciliato, in via Fabiani, terrorizzando gli altri inquilini. La polizia era intervenuta numerose volte su richieste e segnalazioni degli stessi residenti per le sue reiterate condotte moleste e violente. Dopo un approfondimento molto articolato, l'ufficio immigrazione della questura in Firenze ieri è stata data esecuzione al provvedimento di espulsione dall'Italia. Il cittadino marocchino è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ma è stato avviato l'iter di revoca per manifesta pericolosità sociale. Il comune di Firenze, giunta comunale di Firenze, ha invece approvato oggi una delibera di indirizzo con cui prende atto dell'avvio del procedimento relativo alla proposta presentata dalla Fiorentina per partecipare attraverso un project financing al secondo lotto dei lavori della ristrutturazione del Franchi, e conferma anche il percorso della candidatura e lo stadio Campo di Marte a Euro 2032, oltre a impartire gli indirizzi necessari a garantire il completamento della sua riqualificazione. E allora, le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana ci danno un cielo sereno con transito di velature nel pomeriggio, localmente e temporaneamente più consistenti, soprattutto in tarda serata sulla costa. I venti sono deboli o moderati da sud, con rinforzi in serata sull'arcipelago e zone costiere. Mari poi poco mossi, in aumento mossi in serata, le temperature minime in calo, le massime invece in aumento sulle zone interne e in calo sulla costa. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Megahertz per l'ottima e attenta regia. Dopo la sigla, il GR di Popolare Network. Una buona serata e un buon weekend a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.